Caterina, mia figlia Jessica, essere qui con voi questa mattina. Avete pregato per me e vi ringrazio per l'invito. Ho avuto un po' di problemi come influenza, come raffreddore in questi ultimi tempi, si sentirà un po' dalla voce, mi perdonerete, ma il Signore ha permesso appunto che siamo qui questa mattina e condividiamo la sua parola, condividiamo la comunione fraterna, come abbiamo fatto fino ad ora, abbiamo condiviso i simboli. È bello quando ci ritroviamo insieme e abbiamo questo Signore che ci accomuna, questa fede, questo spirito, la parola, e questo ci permette davvero di rafforzare ancora di più il nostro cammino, la nostra crescita insieme. Scusate. Questa mattina, mentre così il Signore metteva sul mio cuore l'argomento che avrei voluto trattare insieme a voi, ricordavo un po', ero andato a vedere la prima volta che ci siamo visti qui da voi, nel 2006, se non ricordo male, quando ho trattato il navigatore celeste. Abbiamo visto come attraverso la nuvola il Signore guidò il popolo di Israele e abbiamo visto le applicazioni che abbiamo fatto anche, che facciamo anche per noi, per la nostra vita, di come il Signore ci guida ogni giorno, questo navigatore celeste, la sua parola, no? E così poi ci siamo visti l'ultima volta, mia moglie non stava bene, è venuto mio nipote con me, Pietro, a novembre del 2016. E così nello scegliere così l'argomento per questa mattina, il Signore mi ha messo in cuore un fenomeno che si sta verificando ultimamente nella vita di tanti credenti e che magari non riguarderà noi. Ma è bene che noi conosciamo questo pericolo, è bene che noi siamo presenti, abbiamo ben presente questo pericolo che si può verificare nella vita di tanti credenti. Innanzitutto vi porto i saluti di Pasquale, dell'Assemblea di Sesto, sanno che siamo qui questa mattina, per cui mi hanno incaricato di salutare tutti voi. Aveva 8 lunghezze di vantaggio, eravamo nel 2010, si trattava del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, era l'ultimo Gran Premio di Formula 1, allora il primo pilota della Ferrari era Alonso, per chi è sportivo magari si ricorda. E Alonso aveva 15 punti di vantaggio su Vettel e 8 punti di vantaggio su Webber. E allora lui non doveva fare altro che all'ultima tappa, all'ultimo Gran Premio, correre e non fermarsi. E se non fare un breve rifornimento di 4-5 secondi, sapete, sono velocissimi, no, nel fare il rifornimento. Doveva solo fermarsi brevemente per poi ripartire. Non doveva fare nessuna sosta, questo era quello che lui aveva in mente. Non fermarti mai, non fare nessuna sosta. Purtroppo per una strategia sbagliata del team. Pensavano di fargli marcare Webber e invece Webber si fermò. Alonso fu costretto a fermarsi su ordine del team. Vettel passò avanti e per la prima volta il pilota più giovane nella Formula 1, Vettel, diventò campione del mondo della Formula 1. Questo per dirvi che per una strategia sbagliata da parte del team, per una sosta che non doveva esserci, Alonso perse quel Gran Premio, perse tutto il mondiale, perse tutto. E questo è un po' il fenomeno, mi faceva riflettere, un fenomeno che può verificarsi nella vita dei credenti, il sostare, il fermarsi. Tanti credenti partono bene, fanno tanti proclami, fanno tante promesse al Signore. E dicono: sì, Signore, ti servirò, sarò impegnato con te, ci metterò tutte le mie risorse, mi impegnerò, svilupperò i miei doni, quello che tu mi dai al tuo servizio. Partono bene, poi dopo, alla prima occasione, mettono la freccia e si fermano in una piazzola di sosta. Ecco perché allora mi è venuto in mente che nella vita del credente non sono previste soste, se non permesse dal Signore, poi lo vedremo. Allora, che amarezza, che delusione per Alonso, che sconfitta, che tristezza aver perso tutto per una sosta del tutto inopportuna. E nella vita del credente è anche così, per delle soste puoi perdere il premio, per delle soste puoi perdere il premio. Allora, qual è il significato di questo segnale? Cosa significa questo segnale? Divieto di sosta. Cosa vuol dire? Che quando troviamo questo segnale, cosa ci sta a significare? Stamattina ho dovuto fare due volte il giro, eravamo arrivati qui a 10:15 nel centro qui di Villa Cortese e non trovavo un parcheggio, no? Allora, per non trovarmi poi, non so se qui se ci sono i vigili, se girano anche di domenica, per non avere quella sorpresa di trovarmi un fogliettino verde poi sul parabrezza, ho dovuto fare due volte il giro qui del centro fino a che poi abbiamo parcheggiato un parcheggio più in là, per evitare proprio questo. Questo segnale ci indica che nel tratto stradale contraddistinto da questo segnale né per un'ora né per un minuto non si può sostare. E di solito viene posto in quelle strade in cui non è previsto lo spazio per parcheggiare, dove c'è un grande traffico e la sosta potrebbe causare problemi alla circolazione o incidenti. Ebbene, lungo la strada che un credente percorre nella sua vita cristiana, dal momento della conversione fino a quando Dio lo chiamerà alla sua presenza, questo segnale è sempre presente. Lo trovi in ogni punto, lo trovi sempre davanti a ricordarti che la vita cristiana è un cammino costante, è una corsa verso una meta, è una gara che non prevede soste, una maratona verso un traguardo straordinario. Questo è quello che leggiamo in tutta la parola. Ma perché allora non è prevista nessuna sosta nella vita cristiana? Ci sono diversi brani che ci parlano questo, ci raffigurano, ci ricordano che la vita cristiana è una corsa, è una maratona, è un qualcosa di costante, non prevede soste, ma un cammino costante, perseverante, progressivo, verso un traguardo, verso una meta. E nella scrittura troviamo diversi brani che ci parlano tutt'altro che di sostare nella vita cristiana. E venite con me, leggeremo velocemente, li citerò io per essere più veloci. In 2 Pietro 3,18 Pietro dice proprio questo: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Crescere, cioè cibarsi della parola, della comunione, della preghiera, della testimonianza, del servizio e non rimanere dei bambini spirituali. Crescere, crescete nella grazia e nella conoscenza, cioè conoscete sempre di più il vostro Signore, questo è un comandamento, non è un invito, ma se potete, se volete, vi suggerisco di, no, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Paolo ci ricorderà ancora in un altro brano, i Filippesi, capitolo 3, versetto 16, dice: soltanto dal punto in cui siamo arrivati, ci fermiamo un attimino, prendiamo un po' di fiato, riprendiamo le forze. Sapete, questo è un fenomeno che io sto vedendo, che si sta verificando, purtroppo, nella vita di tanti credenti. Come dicevo all'inizio, partono bene, promettono, fanno tanti proclami al Signore, poi arrivano a un certo punto, per diversi motivi, li vedremo, arrivano a un certo momento che qui è anche l'azione di Satana che vuole impedire il nostro progresso, il nostro cammino verso la meta. Arrivano a un certo punto e sostano, parcheggiano in questa area di sosta. Peccato che qui c'è un bel segnale grosso così, divieto di sosta. Non puoi fermarti. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati, dice qui Paolo, continuiamo a camminare per la stessa via. È un progresso, non ci dice: bene, adesso sei arrivato, fai una tappa, fai un pit stop, ti fermi un attimo, prendi forza. Ho sentito diversi credenti che nella loro vita hanno detto: ma sì, adesso mi voglio prendere un periodo, voglio vedere un po' la volontà di Dio. La volontà di Dio la vedi man mano. Romani capitolo 12, affinché comprendiamo per esperienza quale sia la volontà di Dio, cioè man mano che andiamo avanti. Quindi non è prevista la sosta. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. E poi ancora sempre Paolo, qui troviamo il suo testamento, no? Dove dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, Filippesi 3 da 12 a 14, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, forse quelle cose che ti hanno ostacolato, forse quelle cose che sono una zavorra per te, forse quei peccati ricorrenti, forse quelle cose che non ti permettono di andare avanti speditamente, dimenticando, quindi confessandomi al Signore, protendendomi verso quelle che stanno davanti, cioè avendo di mira il traguardo, avendo di mira la meta, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio, di Dio in Cristo Gesù. Che bello. Il cammino del credente è un cammino progressivo, un cammino che prevede proprio una corsa progressiva, costante, non prevede sosta. E poi ancora l'autore alla lettera agli Ebrei, capitolo 12, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Non so quanti di voi alla loro macchina hanno il cruise control. Sapete cos'è, no? Il cruise control è un dispositivo, quando tu vai a una certa velocità per non stancare il piede e andare su e giù sull'acceleratore, imposti una velocità, sei in autostrada, 130 o 120, quel che è, imposti il cruise control e tu puoi anche togliere il piede dall'acceleratore e la macchina andrà costantemente a quella velocità. Ebbene, nella nostra vita cristiana dobbiamo impostare il cruise control, dobbiamo andare avanti costantemente. Corriamo con perseveranza. Perseveranza cosa vuol dire? Significato molto semplice, cioè non possiamo fermarci, un'andatura costante. Tanti credenti purtroppo partono nella vita cristiana pensando che la vita cristiana sia una gara dei 100 metri. Allora ci mettono tutte le proprie energie pensando forse che nel giro di poco tempo, pensando di raggiungere il traguardo, pensando di progredire nella loro vita cristiana, pensando di raggiungere chissà che cosa, poi vedono che le loro forze forse vengono meno, forse si sono affidate a loro stessi, non si sono affidati al Signore, forse hanno perso di vista il fatto che la vita cristiana è come una maratona. Una maratona, sapete, è lunga 42 chilometri circa. E ci sono delle tappe in questa gara in cui tu arrivi, me l'hanno raccontato alcuni colleghi che si allenano proprio per correre queste maratone. Non è facile, sapete, bisogna allenarsi mesi e mesi e mesi per arrivare poi man mano, per allungare la percorrenza, no, di chilometri. Prima fanno i 15 chilometri, poi si preparano e allungano fino ai 20, poi ancora i 30. E mi raccontavano insomma che mentre corri questa gara, finalmente la maratona, arrivi ai 20 chilometri che il fisico quasi, ecco, c'è un momento di crisi, allora lì devi recuperare un attimo, devi prendere fiato, devi rallentare ancora un attimo e proseguire. Poi sui 30 chilometri anche lì c'è qualcosa di molto critico, il fisico proprio ti grida e ti dice non ce la faccio più, e anche lì è un momento molto critico, un momento in cui c'è bisogno di alimentazione, di bere, fino a che poi piano piano arrivi al traguardo, 42 chilometri. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E allora, deporre il peso, il peccato, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Quindi non c'è spazio, non c'è tempo, non c'è possibilità per sostare, per fermarsi, per stare fermi ai box nella vita cristiana. La vita cristiana è una vita in movimento, che prevede una continua crescita, un continuo progresso, un servizio costante, una testimonianza perseverante, dei frutti continui, una scoperta progressiva della volontà di Dio per la propria vita. Davanti a noi abbiamo una gara che finiremo soltanto quando saremo in cielo e quando avremo varcato l'agognato traguardo della gloria celeste. Ma ci sono nella parola, sapete, dei brani che ci fanno capire come per noi credenti la vita cristiana è una vita che non prevede soste. Ci sono stati degli avvenimenti in cui è Dio stesso che ha permesso delle soste. Ci sono degli esempi nella scrittura in cui è stato direttamente Dio a stabilire una sosta per qualcuno, ma ognuna di queste soste aveva uno scopo ben preciso, ben definito, che adesso vedremo in alcuni brevissimi esempi. Vi ricordate il popolo di Israele, uscito dall'Egitto, dovevano sostare, fra virgolette, percorrere il deserto per qualche settimana, no? Fino a che si trovano davanti al Mar Rosso, poi attraversano, quando poi arriva il momento in cui vengono mandate le 12 spie, vi ricordate, per perlustrare la terra promessa, Canaan. 10 di questi dicono ci sono i giganti, difficoltà, qui andremo lì a morire, perché ci hai condotti fin qua? Quindi vedono i problemi, un po' come tanti di noi, no? Vediamo i problemi, bisogna vedere con quali occhi li vediamo. i problemi che attraversiamo. 10 di queste spie dissero non ce la faremo mai. 2 di queste spie qui, Giosuè e Caleb, vi ricordate? Cosa dissero? È vero, ci sono i giganti, grandi difficoltà, grandi problemi, ma Dio ci ha liberati fin qua e ci libererà, sarà con noi. Abbiamo fiducia. Per la ribellione, per il mormorio, per la disubbidienza del popolo, si misero a mormorare contro Mosè. Vi ricordate cosa successe? Che Dio li fece sostare per 40 anni. La sosta come punizione per la ribellione. Chiaramente queste sono soste che Dio decide. Nella vita del credente non sono previste soste, ma ci sono delle soste che decide Dio. E dobbiamo stare attenti a quando Dio interviene e quando impone delle soste. Questa fu una sosta, pensate, 40 anni, dovevano attraversare il deserto per qualche settimana. La loro sosta si allungò, Dio li fece sostare nel deserto per 40 anni. La sosta come punizione per la ribellione. Andiamo avanti, vi ricordate quell'episodio di Elia in cui Dio chiamò Elia per parlare in una maniera forte, per ammonire il re Acab, e per dirgli di come lui si stava comportando in una maniera iniqua, peccaminosa. Fu uno dei re che si comportò peggio rispetto a tutti agli altri re fra i re di Israele. E vi ricordate, lui fece riunire 450 profeti di Baal e 400 di Astarte, vi ricordate? Li riunì, così misero l'olocausto per invocare i loro dei, non successe niente, e così scese invece il fuoco dal cielo, consumò tutta l'acqua, l'olocausto, la legna, per far vedere appunto che Dio era Dio e intervenne in una maniera straordinaria. Dopodiché cosa successe? Dopo questo grande intervento da parte di Dio, Elia ebbe paura. Sapete di chi? Di una donna, di Isabel. E così andò nel deserto, chiese a Dio di farlo morire. Mi ricordate, c'è scritto in Prima Re, capitolo 19, basta, prendi la mia vita, o Signore, perché non valgo più dei miei padri. E qui Dio permise una sosta nella vita di Elia. Una sosta che possiamo dare un titolo come ritempramento, come un ritempramento spirituale. Dio lo rifocillò tramite un angelo per ben 2 volte, intervallate da un sano riposo, con quel ristoro fisico ma anche spirituale. Elia fu in grado poi di camminare per 40 giorni e 40 notti fino ad Horeb, dove Dio poi gli mostrò la sua gloria. E qui troviamo una sosta come ritempramento spirituale. Ripeto, nella vita del credente non sono previste soste se non lo decide il Signore. Abbiamo qui diversi avvenimenti che ci fanno vedere come Dio a volte può intervenire, ma se decide delle soste è sicuramente per un suo piano. Quindi non dobbiamo prenderci noi l'iniziativa di parcheggiare, di sostare, ma è Dio. Abbiamo visto i vari insegnamenti, i vari punti che ci ricordano come la nostra vita cristiana è una vita costante, progressiva, verso una meta, che non prevede soste. Qualche tempo più avanti, un'altra sosta, la vediamo nella vita di un uomo. E per fermare quest'uomo, sapete, Dio dovette farlo sostare in un posto in cui lui da lì non poteva scappare. Parlo di Giona. Una sosta come tempo di pentimento. Dio aveva dato un ordine a Giona, vi ricordate? Vai a Ninive, predica, una parola forte di ravvedimento. Lui cosa fa? Se ne va da tutt'altra parte. Allora Dio cosa fece? Lo fece sostare in un posto un po' strano, in un pesce, pensate. A volte Dio, forse quando noi non capiamo, ci porta lui in determinati posti, dove è lì che lui ci parla, è lì che ci fa riflettere, è lì che ci porta al pentimento, alla confessione del nostro peccato, è lì che poi troviamo poi la forza per riprendere il cammino. E questa la possiamo chiamare una sosta come tempo di pentimento. Dio dovette fermare Giona e condurlo in un pesce per parlare al suo cuore ed avere il suo pentimento e la sua confessione. Ripeto, nella vita del credente non sono previste soste, ma a volte è Dio che può prevedere delle soste forzate per noi, per parlarci, forse per correggerci, per riportarci forse sulla giusta strada. E e poi ancora troviamo un'altra sosta. Qui sono degli esempi brevi così. Anche Gesù, prima di iniziare il suo ministero, vi ricordate, dovete subire una sosta proprio all'inizio del suo ministero, del suo impegno sulla terra, quando, vi ricordate, per 40 giorni dovete affrontare le tentazioni di Satana, ma dove lui dimostrò la sua divinità e la sua potenza. E qui possiamo chiamarla una sosta prima del ministero, una sosta di ratifica, di omologo. All'inizio del suo ministero è come se Dio gli mise il timbro, il sigillo. Bene, adesso puoi incominciare il tuo ministero qui sulla terra per cui ti ho mandato. Vi ricordate anche Paolo? Anche Paolo dovette subire una piccola sosta, una sosta di 3 giorni. Vi ricordate quando Dio parlò? Quando Dio gli tolse la vista per 3 giorni, non vide nulla. La scrittura non ce ne parla, ma in quei 3 giorni sicuramente Dio parlò a quest'uomo. Non sappiamo, ma possiamo immaginare che il Signore Gesù, dopo essergli apparso in visione lungo il tragitto da Gerusalemme a Damasco, molto probabilmente continua a parlargli in quei 3 giorni in una maniera straordinaria. E qui possiamo vedere questa, nominare questa come la sosta prima dell'inizio della missione. Dio può permettere una sosta nella vita di un credente. Noi come credenti abbiamo l'input di proseguire, di andare avanti. Davanti a noi abbiamo sempre questo cartello di divieto di sosta. Non sta a noi fermarci. Il nostro input è quello di andare avanti, di proseguire nella nostra vita cristiana, che è una maratona, una gara, abbiamo visto, verso un traguardo celeste. Ma purtroppo nella vita di tanti credenti, come dicevo all'inizio, ci possono essere delle cause che possono portare diversi credenti a fermarsi, a sostare. Molte volte non mi spiego determinati fenomeni. Vedo tanti credenti che sono partiti bene, che hanno fatto diverse promesse al Signore, ma poi a un certo punto vedo che si fermano, sostano, rallentano, forse per qualche difficoltà, forse per qualche prova. È vero, il Signore non ci ha promesso una vita senza problemi, senza prove, senza difficoltà, ma mi ricordo sempre un versetto del Salmo 23 che dice: tu apparecchi la mensa quando va tutto bene. Mensa, lì intende il salmista, tu vuoi avere una relazione profonda con me, una comunione profonda con me, quando? Quando va tutto bene? No, dice, al cospetto dei miei nemici, cioè nella lotta, nella prova, nelle difficoltà. Nella difficoltà, nella prova, Dio vuole farci gustare la sua pace, la sua comunione. E allora non riesco a capire come molte volte purtroppo ci sono delle cause che portano diversi credenti a sostare, a accendere un po' la freccia e a parcheggiare in una zona di parcheggio. E ci sono diverse cause, ho identificato alcune di queste. Una prima causa che può portare un credente a fermarsi è l'infantilismo spirituale. Questo brano ci ricorda, Efesi 4,14 dice così Paolo: affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro, nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Infantilismo spirituale significa rimanere allo stato di bambini spirituali. Cosa fa un bambino spiritualmente parlando? Cosa fa? Affronta tutto in modo superficiale, o meglio con le capacità limitate che ha. Forse pensa solo al lato effimero delle cose, allo svago, non si impegna, non ha maturità, forse cade spesso, forse si lamenta spesso, forse critica tutto e tutti, non gli va bene nulla, è molto volubile, ha alti e bassi, vuole essere sempre coccolato. Insomma, anziché essere un valido collaboratore nell'opera del Signore, spesso più che altro è un peso, un problema, un ostacolo alla crescita non solo di se stesso, ma anche della Chiesa. Spesso se una chiesa non cresce può essere anche perché diversi membri della chiesa forse sono rimasti a livello di bambini spirituali. Non è un tuo problema se tu rimani un bambino spirituale, non è solo un tuo problema, ma diventa un problema anche della chiesa. Per cui vediamo queste forti esortazioni, questi ammonimenti questa mattina dalla parte della parola, brani che conosciamo, a andare avanti, a proseguire, a riprendere il cammino. Ci può essere un'altra causa che porta diversi credenti a sostare e a fermarsi. Questa è una delle bellissime lettere che Giovanni scrive all'Odissea, capitolo 3. Ricordate cosa dice qui? Un brano molto forte. Io conosco le tue opere. Magari possiamo anche darsi da fare, possiamo fare anche tante cose per il Signore. Ma come le facciamo? Un brano molto forte qui, prosegue, dice: tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Un secondo motivo che può portare diversi credenti a sostare o a fermarsi addirittura è la tiepidezza, che è parente stretta dell'infantilismo, sapete, sono lì, sullo stesso piano, no? La tiepidezza subentra quando il cuore non batte più per il Signore, quando subentra l'indifferenza, quando frequentare le riunioni diventa solo una routine, un senso del dovere, quando il proprio spirito non viene più scosso dalla potenza della parola di Dio, quando non c'è più la testimonianza personale, quando tutto viene fatto solamente per puro senso del dovere, quando ci dimentichiamo di riposare sulle promesse della grazia. La differenza di tanti credenti sta proprio in questo. Tanti credenti purtroppo vedono la vita cristiana come un senso del dovere. Devo frequentare le riunioni, oggi devo leggere la Bibbia, devo testimoniare. Quando arriviamo a dire questo non abbiamo capito niente. Io voglio, ho desiderio, ma non lo voglio fare io, voglio fare perché è Dio che vuole fare in me quello che Lui sa fare. Noi siamo limitati, siamo deboli, non possiamo fare nulla senza la potenza dello Spirito Santo. Ecco perché quando si scende in questo aspetto della tiepidezza, purtroppo questo può essere anche un motivo per poi piano piano sostare e fermarsi. C'è un'altra causa che porta un credente ad accostarsi, a sostare in un'area di servizio. E Corinzi, Paolo, quando scrive ai Corinzi, è molto forte. Una chiesa molto ricca, una chiesa ricca di doni, una chiesa veramente attiva, ma con tanti problemi. E uno di questi problemi, vi ricordate, era la carnalità. Prima Corinzi 3 dice: infatti, dato che ci sono fra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali? Pensate, una chiesa ricca, lui deve parlare con forza, con un tono molto forte a questa chiesa che ha visto crescere, ha visto svilupparsi, in cui c'erano tanti doni, ma purtroppo deve usare un tono forte. E non vi comportate secondo la natura umana? Non siete forse carnali? Cos'è la carnalità? Lo sappiamo, no? È vivere secondo i desideri della carne. E Paolo ci spiegherà un po' meglio, dettaglierà un po' meglio questo concetto in Romani capitolo 8, versetti da 5 a 8, dice: infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Pensate poi al versetto 8, qualcosa di molto forte, dice: e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Un versetto molto forte questo. Spesso forse non ne teniamo conto, ma alcuni aspetti su cui magari sorvoliamo nella nostra vita cristiana possono diventare un elemento che ci possono portare alla carnalità, e se cadiamo nella carnalità prima o poi sosteremo in un'area di servizio. Vivere nella carne significa non aver affatto abbandonato tutto ciò che riguardava la vecchia vita. Paolo dirà ai Colossesi, no? Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fa un elenco molto lungo: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, cupidigia, idolatria. Ora invece deponete tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnie. Non vi escano di bocca parole oscene. Tre cause, una quarta che è quella generale, il peccato. Qui Giovanni ci ricorda: chi è nato da Dio non persiste nel peccato. Questa è la causa principale. La causa principale che può portare diversi credenti, se un peccato non viene confessato subito, non viene abbandonato, questa è una causa che porta diversi credenti a sostare, ad accendere la freccia e a parcheggiare in un'area di servizio. Allora, la vita cristiana è disseminata di diverse aree di servizio, di piazzole di sosta, di spazi dove poter parcheggiare, trascorrere un bel tempo di riposo, di relax, di ritempramento e recupero di energie prima di rimettersi in viaggio. Peccato che davanti a queste aree di parcheggio c'è un bel segnale di divieto di sosta. Attenzione, ci sono delle esortazioni per noi a riprendere il cammino. Magari stiamo tutti camminando verso il Signore, amen, gloria a Dio, siete una chiesa molto ricca e spiritualmente siete un esempio anche per me e per noi. Spesso vi cito anche fra noi in famiglia, vi cito davvero come esempio, per cui che il Signore continui ancora proprio a benedirvi grandemente per questi frutti che avete in qualità e in quantità. Ma è bene che se c'è qualcuno fra di noi forse che ha rallentato il suo percorso, forse ha parcheggiato, e allora dobbiamo vedere queste esortazioni che sono prima di tutto per me, ma anche per ciascuno di noi. Se non abbiamo parcheggiato e stiamo proseguendo, amen, gloria a Dio, proseguiamo il cammino. Ma è bene che teniamo presente che ci sono questi pericoli, che possono affacciarsi nella nostra vita. Nel percorso della vita cristiana non sono previste soste, come abbiamo visto, salvo se non stabilite da Dio. Ma dobbiamo proseguire il nostro impegno, la nostra corsa cristiana. Forse c'è qualcuno qui che è parcheggiato in un'area di servizio. Sei lì, forse hai preso un po' di tempo per ripartire, per riprendere le forze, per riprendere il cammino. Non lo so. Conosco diversi di voi, non mi conosco tutti, per cui non so la storia di ognuno di noi. Di voi. Non so se c'è qualcuno che ha sostato, ha parcheggiato. Bene, voglio incoraggiarvi a riprendere il cammino. Quanto tempo vuoi stare ancora parcheggiato? Non ti è ancora arrivato un fogliettino color verde da parte del Signore? Sapete, nel passato ogni tanto, quando ti arrivano quelle raccomandate che devi firmare, devi andare, se non sei presente, o devi andare in posta a ritirarla, e quando vedi una busta verde, dici, qui c'è qualcosa che non va, qualche multa, eccesso di velocità oppure divieto di sosta. E lì poi bisogna pagare, salvo poi magari anche dei punti che ti tolgono dalla patente. Forse non ti è ancora arrivato un fogliettino verde da parte del Signore, un avvertimento. Abbiamo visto che Giona non ha sentito. Dio ha dato un comandamento: prendi, vai, predica la parola di ravvedimento al popolo di Ninive. E lui cosa ha fatto? Se n'è andato dalla parte opposta. E Dio cosa ha fatto poi? Lo ha preso e lo ha fatto sostare in un posto da cui non poteva scappare. E lì gli ha parlato. Forse ti trovi in un'area di parcheggio, forse non riesci ancora a comprendere la voce di Dio, non lo so, non conosco tutti come dicevo prima e non so la vostra storia, ma può darsi che ci sia qualcuno che forse aveva qualche intenzione di parcheggiare. Vi confesso che anch'io spesso, ultimamente, Satana mi mette questi pensieri, ma cosa continui a fare, ma prenditi un po' di tempo, vedi le varie difficoltà, le prove che affronti, parcheggia un attimo, riprendi forza, poi riprendi il cammino. Ma la parola di Dio ci dice questo, che la vita cristiana è una vita in cammino, progressiva, non possiamo fermarci, anche perché Dio stesso ci dà le risorse per andare avanti, per non fermarci. E allora, forse ti sei fermato dopo un periodo di scoraggiamento, ma allora, come per Elia, anche tu hai bisogno di rifocillarti alla mensa del Signore. Hai bisogno di abbeverarti alla fresca sorgente della sua parola per poi riprendere il cammino. Forse ti sei fermato in seguito a una prova che hai ricevuto. Ricordati che il Signore corregge colui che ama, ma ha in serbo per te, per ciascuno di noi, un piano straordinario, se tu gli permetterai di rimettere ordine nella tua vita. Forse ti sei fermato da tantissimo tempo, dai primi tempi della tua conversione, e non sei mai cresciuto spiritualmente. Ricorda che siamo salvati per crescere, non per rimanere dei bambini spirituali, lo abbiamo letto, ci sono anche tanti altri brani che non abbiamo citato stamattina per brevità. Forse ti sei fermato a causa della tua tiepidezza. Ricorda che Dio odia la tiepidezza e sei chiamato a prendere posizione, a ricercare il primo amore, a riconquistare il primo zelo. a tornare a bruciare per il Signore. Forse ti sei fermato nella tua vita perché non senti più la potenza dello Spirito Santo, o meglio lo hai relegato in un angolo recondito della tua esistenza, mentre hai aperto la tua vita alle opere della carne e del vecchio uomo. La parola ci ammonisce questa mattina: abbandona tutto, confessa il tuo peccato, ripristina la tua comunione col Signore e riprendi il cammino. Voglio incoraggiarvi, se c'è forse del peccato, la Scrittura ci esorta, ci ammonisce, ci ricorda di confessarlo subito, anche perché se coloro che sono nati da Dio non permangono, non persistono nel peccare. Voglio incoraggiarti, fratello, sorella, voglio incitarti, voglio spronarti a uscire dalla tua piazzola di sosta, a rimetterti in viaggio, al servizio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che venne non per essere servito, ma per servirci, per servire tutti noi. L'abbiamo ricordato questa mattina, che bello. E ci ha messo davanti una gara, una maratona, qualcosa di straordinario. E c'è quel brano che ci ricorda che abbiamo bisogno di tenere davanti, presente, di fissare lo sguardo su Gesù, di deporre tutto quello che ci ostacola, che ci impedisce di correre questa maratona, questa gara straordinaria, verso un traguardo straordinario, un traguardo glorioso. E ricordati, per una sosta non consentita, breve o lunga che sia, puoi perdere il premio. La salvezza non la perderai, se sei un salvato, se sei un figlio di Dio, non perderai la salvezza, ma perderai il premio. Puoi perdere il premio. Attenzione. Che veramente il Signore possa guidarci, che possa permetterci di rimetterci in cammino, di riprendere la gara, il nostro cammino, di ripartire da questa piazzola di sosta, forse dove ci siamo parcheggiati. Che il Signore possa veramente permetterci di avere presente che abbiamo davanti un qualcosa di straordinario, che incontreremo sicuramente delle difficoltà, un percorso accidentato. Sapete, la vita cristiana non è come un'autostrada scorrevole dove non incontreremo nessuna difficoltà, nessun problema, ma è un percorso accidentato. Ma il Signore è con noi, ci ha dato tutte le risorse necessarie per poter affrontare con vittoria, con positività, proprio questo progresso giorno per giorno, verso la gloria celeste, verso questo traguardo straordinario. Che veramente il Signore ci aiuti, ci permetta proprio di proseguire il nostro cammino, tenendo presente questi pericoli, e se questo pericolo c'è nella vita di qualcuno, che può subito risolvere questo suo problema, rimettersi in corsa per riprendere il cammino, questo straordinario cammino verso la meta celeste. Che il Signore ci benedica. Amen.